L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Le 9:38, saluto e ringrazio Paolo Cecchi della segreteria regionale, siamo alla Fisac CGL.
Buongiorno
Paolo,
buongiorno a tutti.
Ben trovato, tra poco sentiremo anche Diana Ferraris, che è la coordinatrice di Unicredit in Toscana. Però c'è una notizia, compare sui nostri schermi adesso: soddisfatti per la risoluzione di maggioranza che prevede le modifiche richieste dal Movimento. Così fonti del Movimento 5 Stelle che precisano, inoltre, stiamo parlando del MES, intesa chiusa, se lo saranno accolte le modifiche, il Movimento 5 Stelle precisa inoltre che la logica di pacchetto è stata confermata, c'è un nuovo round in Parlamento a gennaio prima del prossimo Eurogruppo. Le stesse fonti garantiscono che ci sarà il pieno coinvolgimento del Parlamento prima dei prossimi passi sul MES, ogni decisione verrà presa ascoltando le Camere, non firmeremo nulla al buio. Una battuta su questo vogliamo farla, Paolo, per iniziare?
Insomma, dopo le polemiche che ci sono state in questo periodo, per lo più credo anche molto strumentali, poco serie, che soprattutto tolgono anche un po' di autorevolezza al nostro paese, visto che anche tenuto conto di questa intesa nell'ambito della maggioranza di governo si presta per il prossimo futuro a un'ulteriore trattativa in Europa, e quindi la necessità di un po' di autorevolezza da parte dell'esecutivo credo sia importante. Comunque, al di là di tutto, l'importante e il risultato è che siamo riusciti a trovare un'intesa e comunque a riparlare di questa cosa, magari cercando anche di migliorare alcuni aspetti che potevano e potrebbero sembrare un po' difficili, ecco, per il nostro paese.
È stato un caso di speculazione come se ne sono visti pochi, perché è stato chiaro che il tema era, come dire, incomprensibile ai più, soprattutto nei suoi meandri, diciamo, più dettagliati e complessi. Per cui è stata fatta una speculazione veramente vergognosa, proprio a livelli altissimi. Però andiamo sui nostri temi classici e raccontiamo anche delle connessioni col sistema bancario, di questo ragionamento che stiamo facendo intorno al fondo Salva Stati.
Sì, allora è evidente che questa tematica, come è stato detto, è molto tecnica, però attiene la questione dei fondi, dei debiti pubblici dei paesi dell'Unione Europea, e quindi per quanto ci riguarda è un elemento fondamentale, perché il legame storico, diciamo, tra le banche italiane e il debito pubblico italiano è fondamentale. Nel bilancio delle banche italiane ci stanno ad oggi circa 400 miliardi di titoli di Stato italiano, quindi insomma un minimo di connessione c'è,
non sono
per forza,
pochi, ecco.
C'è per forza. E lì anche per il MES o fondo salva Stati, comunque la si voglia definire, alcuni elementi di connessione ci sono. Cioè, per esempio, si è parlato del fatto della necessità di migliorare delle clausole contrattuali per i titoli di Stato dal 2024 in poi, per regolare meglio, in maniera anche più flessibile, il rapporto tra il creditore privato e lo Stato, anche nell'eventualità di ristrutturazione del debito. Va bene, ovviamente con un presupposto secondo me fondamentale, è che non diamo segnali non chiari al mercato, perché come funziona, come dire, con gli avvoltoi, il nostro mercato che aleggia sopra di noi come una specie di cloud assolutamente non modificabile dalle legislazioni nazionali, ovviamente colpisce sempre e comunque le parti deboli della situazione. La connessione alle banche poi secondo me c'è almeno per altri due aspetti. Il primo attiene il fatto che questo fondo salva Stati dovrebbe poi essere anche prestatore di ultima istanza per il fondo salva banche europee. È evidente che secondo me, per valutare le banche europee, per capire se vanno tra virgolette salvate o meno, oltre al cosiddetto rischio di credito, cioè capire se i finanziamenti che danno le banche vengono rimborsati dalle persone, dai privati, forse bisognerebbe fare anche una valutazione rispetto ai titoli cosiddetti creativi, cioè i derivati, che molte banche, specialmente nel Nord Europa, li hanno in bilancio in quantità industriali.
Appunto, c'è e una poi, questione, prego, concludi Paolo.
No, semplicemente l'ultimo elemento che vorrei sottolineare è il fatto che questa roba qui deve essere discussa insieme all'altro grande pilastro che è l'unione bancaria, perché è evidente che portare avanti e definire finalmente un'assicurazione europea sui depositi di tutti i cittadini europei sarebbe veramente un grande risultato e renderebbe, diciamo, più uguali tutte le banche all'interno dell'Unione Europea.
Al contrario di quello che dicevamo prima, c'è stata una notizia che è uscita qualche giorno fa che ha sconvolto anche noi profani. Mi riferisco naturalmente al piano industriale Unicredit, che è stato presentato qualche giorno fa, il 3 dicembre, che parla di 8.000 esuberi in Italia, entro il 6.000 in Italia, entro il 2023, la chiusura di 500 sportelli, e Unicredit senza problemi dice: guarda, noi facciamo questa operazione per questi tagli, per garantire, l'hanno scritto nero su bianco, qualche miliardo di utile agli azionisti. Proprio così, senza proprio, voi l'avete definito in un documento il volto più truce del capitalismo. Vorrei su questo sentire la valutazione del sindacato, della CGIL in particolare, naturalmente su questo piano industriale Unicredit, proprio da Diana Ferraris, coordinatrice di Unicredit in Toscana per la FISAC della CGIL. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti, salve.
Siamo rimasti sconvolti noi profani, figuriamoci voi, verrebbe da dire.
Sicuramente. Purtroppo questo annuncio del piano industriale, che è stato fatto proprio al 3 di dicembre, prevede appunto queste nuove fuoriuscite, queste giustificate, diciamo, da un efficientamento di tipo tecnologico. Nella realtà purtroppo la situazione non è così, perché l'adozione di procedure che in teoria dovrebbero semplificare e aiutare i colleghi nell'operatività quotidiana, in realtà allungano i tempi e complicano l'attività. Di conseguenza peggiorano anche il servizio alla clientela. Inoltre queste fuoriuscite prevedono molte volte la divisione a nuovi ruoli da parte dei colleghi senza un'adeguata formazione. Quindi chiaramente a livello sindacale respingiamo in modo categorico questo nuovo piano industriale. Oltretutto proprio questo piano prevede un ulteriore taglio dei costi con un peggioramento delle condizioni di vita di lavoro a favore appunto degli azionisti, proprio per creare ulteriori utili. E in particolare poi la previsione di queste chiusure di agenzie, oltre che la diminuzione del personale, continuano a diminuire la presenza del nostro paese, cioè della nostra banca all'interno del paese. E quindi non si riesce più in maniera corretta a seguire proprio l'economia reale del nostro paese. E continuiamo a diventare sempre più risicate come agenzie sul territorio, quindi andiamo ad peggiorare un servizio proprio che diamo alla clientela. Quindi noi non siamo preoccupati solo delle condizioni dei nostri colleghi, che sono importanti, ma purtroppo siamo preoccupati anche proprio delle conseguenze che questa ulteriore chiusura, che viene già dopo diversi piani industriali precedenti, potrebbe, diciamo, creare delle ricadute proprio sul territorio.
Questo non c'è dubbio. Questo ci fa capire che comunque si apre una dialettica, cioè non c'è niente di pacifico in questo piano, che sarebbe stato sconvolgente se fossero state adotte motivazioni gravissime, di grande crisi, eccetera, eccetera. Lo sono tanto più con queste altre motivazioni adesso. Si apre una fase, mi sembra di capire.
Sì, si apre una fase. Adesso chiaramente in base all'articolo 17 noi abbiamo 50 giorni di tempo per poter raggiungere, quindi aprire una fase contrattuale per raggiungere un accordo. Questo avverrà però solo al termine di un confronto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, perché vogliamo procedere su regole chiare che derivano chiaramente dal contratto collettivo nazionale, per poi capire meglio le ricadute che andranno, diciamo, a impattare sia sui colleghi sia sulla clientela.
Infatti, non c'è dubbio. Grazie per queste sue riflessioni, Diana Ferraris. Grazie davvero.
Grazie a voi, arrivederci.
E buona giornata alla coordinatrice di Unicredit in Toscana per la FISAC della CGIL. Una domanda, Paolo Cecchi, però, che colleghiamo a quello che abbiamo appena sentito, riguarda proprio lo stato del rinnovo del contratto, che si va ad intrecciare proprio con casi di crisi, di ristrutturazione del sistema per maggiori profitti, come dicevamo adesso, e poi questi territori abbandonati, 40 comuni in Toscana senza sportelli bancari, senza uffici postali, senza servizi importanti, no? Che riflessione possiamo fare in questo senso?
Prima, se mi posso permettere, una battuta sulle parole assolutamente condivisibili di Diana e del paradosso di questo piano di ristrutturazione di Unicredit, perché appunto la motivazione ufficiale è quella di c'è una rivoluzione tecnologica in atto, noi dobbiamo chiudere un sacco di filiali, ridurre organici, eccetera. Poi si scopre che le filiali della banca sono vetuste da un punto di vista tecnologico, e poi si scopre che, secondo statistiche europee, quindi non tacciabili di strumentalizzazione, parte, eccetera, eccetera, che in media i cittadini italiani sono alla grande sotto la media europea per utilizzo di internet per i servizi bancari. Quindi, insomma, come si diceva una volta, magari prima educhiamo i cittadini italiani e poi si parte con queste ristrutturazioni.
No, vabbè, ma ripeto, è chiaro anche a uno che non si intende di queste cose. Lì quella filiale andrebbe ristrutturata, andrebbero messe in banco matte di ultima generazione, eccetera. Sì. Quindi intanto vai a chiuderla. Sì. No, questo è un po' il concetto, sì, sì. Insomma.
Poi si scopre, appunto, si parla di 8 miliardi di dividendi per gli azionisti, però quello, insomma. A parte
il
dettaglio che si fa per sorridere, ma in realtà bisognerebbe piangere. Il contratto è ancora in fase di negoziazione, ci stanno, insomma, vari punti che devono ancora essere definiti, come gli aumenti retributivi, il superamento del salario d'ingresso per i più giovani, magari il superamento del Jobs Act, soprattutto mantenere la tutela per la mobilità dei bancari, che con le chiusure dei filiali sarà sempre più selvaggia. Le questioni però, secondo me, da sottolineare sono in primis il fatto che il contratto nazionale dei bancari non dovrà e non deve essere condizionato da piani di ristrutturazione selvaggia, come appunto è stato indicato da Unicredit, e soprattutto il contratto dovrebbe dare una risposta coerente a questa digitalizzazione che apparentemente effettivamente va avanti, ma ribadendo la funzione pubblica dell'intermediazione creditizia, perché comunque la Sigiri, le banche, è vero che sono aziende, devono fare profitti, ma svolgono funzioni che sono e che hanno valenza pubblica, e questo bisogna tenere conto sia nell'ambito del contratto sia, spero, da parte della nostra vituperata politica, che insomma ogni tanto ci dà dei grattacapi non di poco conto.
Paolo Cecchi, grazie per esserci venuto a trovare. Con l'Angolo Rosso ci risentiamo anche mercoledì prossimo per l'ultima puntata del 2019. Buona giornata a te e buona giornata ai nostri ascoltatori. Tra poco arriva Giustina Terenzi con voi fino alle 12:30.
L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGIL.